Modem.
C'est un dimanche noir, monsieur le président de la Confédération, monsieur le conseiller fédéral, mesdames, messieurs, pour l'économie suisse, pour le futur des emplois dans notre pays, pour tous les partisans de l'ouverture dans ce pays, c'est-à-dire la moitié du peuple, tout canton confondu. C'est un dimanche noir aussi pour la jeunesse de ce pays qui se trouve privée d'un projet.
Le storiche dichiarazioni di Jean-Pascal Delamura, allora consigliere federale, dopo l'ancor più storico voto del 6 dicembre 1992, il no di popoli e cantoni svizzeri all'accordo sullo spazio economico europeo. Voto che spaccò il paese, voto che forse più di ogni altro ha segnato la recente storia politica svizzera. Una domenica nera, disse Delamura, per molti la storia ha poi dimostrato che quelle affermazioni furono verosimilmente esagerate e i sondaggi, quando capita, lo ricordano. Se si votasse oggi, l'esito potrebbe benissimo essere lo stesso. Buongiorno dalla redazione di Modem, Franco Cristina al microfono, Alice Pedrazzini alla regia del programma. 25 anni fa, o quasi, domani, dunque, il 6 dicembre 1992, che cosa significò quel voto che portò alle urne, ricordiamolo, quasi l'80% degli aventi diritto di voto? Cerchiamo di dirlo in poche parole: un sì allo spazio economico europeo avrebbe rafforzato per la Svizzera, come lo fece per altri paesi, l'integrazione e la collaborazione in campo economico con l'Unione Europea, permettendole di usufruire delle quattro libertà fondamentali di circolazione all'interno dello spazio europeo, dunque libera circolazione per le persone, per le merci, per i servizi e per i capitali. Il no mise invece la Svizzera sulla via lenta, complessa e difficile degli accordi bilaterali che abbiamo poi conosciuto, dove i risultati sono stati ottenuti su alcune di queste libertà, non su altre, e dove continua a mancare un accordo dinamico che si adatti all'evoluzione del diritto europeo. Sul piano interno, la vittoria del no significò soprattutto l'ascesa di un certo Christoph Blocher e diede il via alla predominanza della corrente zurighese in casa UDC, trasformando questo partito nella prima formazione politica svizzera e mettendole ben salde sulle spalle i temi del conservatismo patriottico, sovranità, indipendenza e forte controllo sulla migrazione. Allora, 25 anni dopo, a che punto siamo? Lo abbiamo chiesto proprio a lui, Christoph Blocher, che sentiremo fra poco in un'intervista. Poi di quel voto e delle relazioni oggi tra Svizzera e Unione Europea discuteremo con i nostri ospiti, che abbiamo voluto giovani. Nessuno di loro ha partecipato a quel voto, due nel 1992 non erano ancora nati, due invece lo erano, ma non da molto, uno aveva 3 anni, l'altro 6. Allora io saluto in studio qui a Comano Andrea Sanvido, è coordinatore dei giovani leghisti del Luganese, è l'unico dei presenti ad avere più di 30 anni, ne ha 30. Buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo in studio anche Romolo Pavlovski, segretario di Generazione Giovani, i giovani PPD. Buongiorno anche lei.
Buongiorno.
E poi dai nostri studi del Centro Media a Berna abbiamo Fabrizio Sirica, vicepresidente socialista del Partito Socialista Ticinese, e Alessandro Spano, presidente dei giovani PLRT. Buongiorno anche a voi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Bene, cominciamo però direi senza preamboli, cominciamo con Christoph Blocher. Come ricorda allora il leader UDC quei momenti, come ricorda quel voto, come ricorda quel suo successo? L'intervista è di Roberto Porta.
Signor Blocher, una prima domanda molto personale. La sera del 6 dicembre di 25 anni fa, come reagì all'annuncio del risultato, quel rifiuto popolare dello spazio economico europeo?
Ich habe es zuerst nicht geglaubt. Ich habe eigentlich in den letzten Wochen gedacht, das geht nicht, das reicht nicht.
Inizialmente non pensavo che potesse essere vero, non credevo ai miei occhi. Nelle settimane che precedettero quel voto avevo più volte pensato che non ce l'avremmo fatta, anche perché tutti erano contro di noi. Il governo, il Parlamento, gli altri partiti, l'economia, i sindacati e la stampa. Ci sentivamo un po' soli. Ricordo però che ci fu una partecipazione vicina all'80%, praticamente un record. E poi arrivò la notizia, il risultato del voto. È stato davvero un miracolo.
Ein Wunder, für mich ein Wunder.
Ma non ha mai avuto nemmeno un dubbio, non ha mai pensato che la vostra posizione fosse sbagliata e con essa anche la decisione di Popolo e Cantoni?
Dann kam die zweite Reaktion. Dann habe ich gedacht, hoffentlich kommt das gut raus.
Ho avuto quel giorno anche una seconda reazione. Mi sono detto, speriamo ora che vada tutto bene. Sa, nemmeno io ero del tutto sicuro che il nostro no allo spazio economico fosse davvero corretto. Qualche dubbio ti poteva venire, anche perché i fautori dello spazio non avevano cessato di ripetere che senza una nostra adesione l'economia avrebbe sofferto, che ci sarebbe stata una catastrofe. Allora la situazione economica era davvero difficile. La Svizzera viveva un periodo di recessione. Anche per questo il risultato della votazione fu sorprendente. I cittadini dissero sì all'indipendenza, dissero sì alla Svizzera.
Darum noch erstaunlicher, dass die Schweizer zur Unabhängigkeit ja gesagt haben, zur Schweiz ja gesagt haben.
La Svizzera però, signor Blocher, ne uscì spaccata in due. I romandi dissero sì allo spazio economico, la Svizzera tedesca e quella italiana invece si opposero. Nacque l'espressione Röstigraben, non un bel segnale per la coesione del paese.
Insbesondere bin ich dankbar dem Kanton Tessin.
Devo dire che sono molto riconoscente al Ticino, che ha avuto un ruolo importante in questa votazione. Per quanto riguarda il Röstigraben, ricordo che dopo quella votazione incontrai l'intero Consiglio federale per dire che il paese aveva bisogno di un periodo di riconciliazione.
Abbiamo detto che dovremmo fare una Versöhnung machen im Land. Sprechen wir 5 Jahre nicht mehr darüber.
Nei prossimi 5 anni non avremmo più dovuto parlare di questo tema. Per avere un po' di calma, la risposta del consigliere federale Flavio Cotti fu: tra 5 anni saremo membri dell'Unione Europea. Quello era il clima politico di allora.
So war die Stimmung.
Ma quale fu, secondo lei, Christoph Blocher, il motivo principale all'origine di quel risultato? Perché lo spazio economico non riuscì a superare l'ostacolo delle urne, a suo modo di vedere?
Erstens, der Bundesrat hat ja selbst geschrieben.
In primo luogo va ricordato che lo stesso Consiglio federale scrisse allora che lo spazio economico non era una soluzione definitiva, quello era solo un primo passo verso l'adesione all'Unione Europea e questo la gente non lo accettò. Quello di 25 anni fa non fu solo un referendum sullo spazio economico, ma anche sull'intera UE. Secondariamente avremmo avuto gravi conseguenze democratiche.
Hätten wir ins Rathaus von Brüssel verschieben müssen.
Il controllo delle nostre leggi sarebbe finito nel municipio di Bruxelles. Il popolo svizzero avrebbe perso i suoi diritti e questo è stato il motivo principale di quel rifiuto popolare.
Und das ist schon der Hauptgrund gewesen.
Ci fu anche nel maggio del 1992 la richiesta da parte del Consiglio federale di iniziare le trattative in vista di un'adesione della Svizzera all'Unione Europea, una mossa che molti allora considerarono una sorta di autorete in vista della votazione popolare del 6 dicembre. Lei cosa ne pensa?
Im Grunde genommen hat der Bundesrat konsequent gehandelt.
Il Consiglio federale è stato invece coerente, ha inviato una richiesta di adesione perché considerava lo spazio economico solo una prima tappa. A mio modo di vedere, lo spazio economico era un contratto di stampo colonialista. L'UE avrebbe deciso il destino della Svizzera. Con l'adesione, che non condivido per nulla, la Svizzera avrebbe avuto almeno il diritto di definire con gli altri paesi membri il futuro dell'UE. Per questo motivo lo spazio economico era davvero pessimo, ancor più negativo di un'adesione all'Unione Europea.
Also, der EWR war noch schlimmer als der rege Beitritt.
Così dunque lo sguardo ritroso del leader UDC Christoph Blocher, che risentiremo ancora fra poco, di cui commenteremo alcune affermazioni. Ma prima, Romolo Pavlovski, cominciamo da lei, il più giovane, 21 anni, 6 dicembre 1992, una data, un pezzo di storia che le parla, le dice qualcosa, oppure così lo sente come magari altri possono sentire altre date importanti della storia svizzera. Pensiamo al primo di luglio 1947, l'introduzione dell'AVS, data importante, ma magari se non c'era, beh, non significa molto.
Io ammetto che appunto nel 1992 non ero ancora nato, per cui non ho vissuto in prima persona ciò che è successo. Va comunque detto che il 6 dicembre 1992 ha definito il futuro della politica estera, soprattutto dei rapporti tra Svizzera e Unione Europea, perché la Svizzera si è vista obbligata a, diciamo, concludere degli accordi bilaterali con l'Unione Europea, cosa che se invece non, diciamo, se il popolo avesse accettato l'adesione allo spazio economico europeo, invece non ci sarebbe stato. A posteriori, anche vedendo la situazione attuale, possiamo dire che in sé ci ha risparmiato un sacco di problemi comunque, e sono convinto che gli accordi bilaterali, per quanto magari alcuni un po' vetusti, visto che sono passati diversi anni, l'economia è cambiata, la società è cambiata, diciamo che sono una valida alternativa proprio a essere membri dell'Unione Europea.
Lei, quando dice ci ha risparmiato un sacco di problemi, devo capire se lei oggi guarda all'Europa, la guarda con preoccupazione, con disillusione.
E diciamo che è nata appunto come un'unione, diciamo, per ricostruire l'Europa dopo guerra, in seguito si è evoluta come unione economica e adesso sta prendendo sempre più, diciamo, lo spazio di uno Stato, proprio anche invadendo gli ordini nazionali dei Paesi membri. Voglio appunto ricordare che è decisione di quest'estate, mi pare, un intervento di sicurezza comune da parte dei 28, cosa che fino a, diciamo, 5-6 anni fa era escluso, perché si trattava solo di appunto un'unione commerciale, mentre adesso sta appunto prendendo sempre più piede questa idea dello Stato federale europeo, con anche quindi più competenze alla stessa Unione. La Svizzera, quindi, non aderendo neanche allo spazio economico europeo, ha salvaguardato la propria sovranità nazionale.
Okay. L'Europa oggi ne riparleremo. Parliamo un po' ora di alcune almeno affermazioni di Blocher. Il tema di fondo di quello che ha detto nella sua intervista, mi sembra chiaro, è quello della sovranità, dell'indipendenza della Svizzera. Ecco, tra le formazioni politiche qui rappresentate, il Partito Socialista è quella che più si distanzia dall'UDC. Quanto allora, Fabrizio Sirica, quanto secondo lei è legittima questa preoccupazione per la sovranità, per l'indipendenza della Svizzera? C'è, dal suo punto di vista, un problema concreto a questo proposito in quello che è la politica europea della Svizzera?
Sì, buongiorno a tutti un'altra volta, ma io ritengo innanzitutto che vadano vestiti in maniera oggi abbastanza difficile, guardando al passato e nei nostri panni di giovani, vanno vestiti appunto i panni dei nostri nonni, di persone ad esempio nate nel 1930 che durante l'adolescenza hanno visto l'Europa frantumata, lacerata da una guerra mondiale e che quindi nel 1992 vivevano il sogno di un'Europa unita, di un'Europa come vettore di pace, di un'Europa come crescita economica. Io ritengo che posso fare una lieve autocritica sul fatto che abbiamo forse sottovalutato quello che è stato poi l'impatto dal punto di vista economico di questa Unione Europea, anche di quello che poteva voler dire questa Unione Europea, che non era quella degli intenti dei padri fondatori di un'Europa unita, di un'Europa legata dalla solidarietà. Questa è un'Europa legata dalla moneta, è un'Europa legata dagli interessi economici che mette in secondo luogo il popolo. Adesso va però fatta una distinzione. Io, quando critico questa Europa, critico una linea politica, che è la linea politica liberista, che è una linea politica che paradossalmente lo stesso Christoph Blocher con la sua politica alimenta. Di fatto possiamo dire che Blocher, grazie a questa politica liberista, che poi nei bilaterali dal punto di vista economico ha avuto gli stessi sbocchi che io critico anche dello spazio economico europeo, e Blocher è diventato ancora più miliardario grazie all'esportazione della sua azienda in tutto il mondo, oggi tra i 10 più ricchi del mondo, grazie a questa politica qua. E quindi è paradossale che di fatto uno che metaforicamente alleva manzo poi ci dice di essere vegani. Allora, questa persona è grassa grazie al manzo, è straricca e è di fatto alimentato questa politica, e poi appunto paradossalmente ci dice no, non va bene.
Ma allora, c'è un problema reale secondo lei per quanto concerne la sovranità, l'indipendenza di ogni paese che deve confrontarsi, deve porsi di fronte all'Europa, deve porsi una questione europea?
Ma io ritengo che uno dei grandissimi limiti di questa Europa è che di fatto, per l'appunto, manca una governabilità, manca una vera rappresentanza dei cittadini, tant'è che evidentemente non è eletto l'esecutivo europeo, ma è un esecutivo intergovernativo e di fatto ha dettato politiche di austerità, politiche di privatizzazioni, politiche molto dure verso i cittadini, molto poco solidali. Ma io nuovamente critico la linea politica di questa Europa, che è una politica economica di destra, che è la stessa che vediamo in Svizzera.
Va bene, restiamo un po' sul tema della sovranità. Blocher ringrazia il Ticino per come votò, potrebbe anche ringraziare la Lega di ticinesi, perché se in Svizzera fu l'UDC a vincere, in Ticino fu Andrea Sanvido, il vostro movimento. Ecco, quella della sovranità, dell'indipendenza è una vostra tematica, no? Sovranità e indipendenza svizzera nei confronti dell'Europa, sovranità e indipendenza ticinese nei confronti di Berna, potremmo forse dire, visto che lei è coordinatore luganese, sovranità e indipendenza di Lugano nei confronti del Ticino. Ci dica, fin dove ha senso spingere questa logica, secondo lei?
Buongiorno ancora, ma sicuramente nel 92 la Lega dei Ticinesi, nella fattispecie grazie a Giuliano Bignasca e Flavio Maspoli, portò una grande forza a questo voto, fatto sta che alla fine fu nostra anche la vittoria. Secondo me bisogna insistere nella sovranità e nell'indipendenza proprio perché siamo sempre più soggetti a questa forza, a questa pressione da parte dell'UE. Gli accordi che sono stati sottoscritti sotto gli occhi di tutti non vanno poi così bene. Se si guarda dal lato economico, è vero che comunque l'esportazione svizzera è aumentata, però guardiamo un po' la realtà dei fatti, è che abbiamo un sacco di frontalieri. Abbiamo la sostituzione indigena del personale che viene sostituita appunto dai frontalieri, abbiamo una forte disoccupazione, abbiamo le strade intasate, bisogna pensare che questo è successo semplicemente siglando degli accordi. Immaginiamo cosa poteva accadere se fossimo aderiti all'OSCE nel 92. Ecco, questo a noi spaventa, a me spaventa. Io voglio lasciare un futuro a mio figlio dove possa vivere pensando che possa trovare un posto di lavoro, che possa sviluppare la sua carriera, il suo futuro professionale qui, non andando oltre Gottardo o addirittura magari migrando altrove. Quindi la nostra lotta è quella di cercare di mantenere, di conservare quello che è stato creato nel passato dai nostri avi, cercando di, sì, nel limite del possibile, di trarre dei vantaggi da questa Unione Europea, senza però andare a discapito di vedere i nostri a casa che non trovano un posto di lavoro o di peggiorare la nostra economia locale.
Sì. Ecco, il suo discorso è quello di dire attenti all'apertura perché può peggiorare l'economia locale. È però anche vero che, insomma, molti economisti sostengono che senza questa apertura l'economia locale andrebbe molto peggio. Ricordo i primi 10 anni dopo il no allo spazio economico europeo per la Svizzera, rappresentarono degli anni di seria stagnazione. Ecco, quindi in questo suo discorso quanto considera che ci sia di razionale e quanto considera che ci sia di emotivo?
Ma sicuramente l'emotività è importante, però bisogna anche un pochettino guardare i dati di fatto. Prima si ventilava che con un'adesione all'OSCE avremmo visto crollare, con un no scusi all'OSCE, avremmo visto crollare il franco svizzero, avremmo visto tassi di occupazione elevati. La realtà dei fatti è che il nostro franco è ancora tuttora forte e anzi fa invidia a tutte le altre piazze borsistiche. Abbiamo comunque dei tassi di interesse che sono interessanti sotto un certo profilo. Non vedo tutta questa negatività di chi diceva no, se aderiamo la Svizzera crollerà. Anzi, i dati, come ha detto lei poco fa, hanno dimostrato l'incontrario. Non abbiamo aderito e la nostra economia è migliorata. Esatto.
Alessandro Spano, ripartiamo magari da questo. Blocher stesso nella sua intervista ha detto, ha avuto anche una seconda reazione, speriamo che vada tutto bene, ha pensato. In effetti i fautori dello spazio economico europeo non avevano cessato di ripetere che un no sarebbe stato catastrofico per l'economia svizzera. Domani si celebrano i 25 anni di quel voto. 5 anni fa si celebrarono i 20 anni, l'Europa era in piena crisi e io ricordo si dedicarono anche in quel tempo molti articoli di stampa e molti cittadini svizzeri, molti anche che nel 92 avevano votato per l'entrata nello spazio economico europeo, si erano poi detti disposti a ringraziare gli svizzeri tedeschi per aver votato no. Ecco, oggi l'Europa va un po' meglio che nel 2012, ma qual è il suo sentimento? Bisogna ancora dire grazie alla Svizzera tedesca per aver votato no?
Ma di nuovo buongiorno a tutti. Io penso che siamo usciti dall'angolo, eravamo in difficoltà, il popolo ha deciso di non aderire e la decisione va rispettata indipendentemente dal risultato, ma io penso che la decisione sia stata saggia e la Svizzera, dai romani degli svizzero tedeschi e di cinesi, ha dimostrato di avere una certa visione, ha guardato un po' più in là e sono uscita dall'angolo con una serie di accordi bilaterali che da un lato ha comunque permesso di non aderire allo spazio economico europeo, garantendo comunque rispettando la decisione del popolo, ma dall'altro ha comunque permesso alla Svizzera di potersi aprire verso l'Europa, perché non dimentichiamo che siamo al centro dell'Europa, quindi non siamo un'isola a sé stante che possiamo tranquillamente dimenticarci di chi sta intorno a noi. Quindi io penso che la decisione del popolo sia stata giusta e siamo usciti dall'angolo con una decisione che ci ha mantenuti aperti ma comunque sovrani, e questo penso sia il dato più significativo.
D'accordo, usciti dall'angolo quindi con questi accordi bilaterali, fra poco ci chiederemo quale la loro attualità. Prima però facciamo un passo dal passato al presente. Oggi le relazioni tra Svizzera e Unione Europea restano infatti delicate, ci sono stati questi due gruppi di accordi bilaterali che hanno in parte concretizzato quello a cui si mirava con l'entrata nello spazio economico europeo, ma il cammino dei bilaterali, lo sappiamo, è tortuoso. All'Unione Europea non piace, Bruxelles preferirebbe un accordo quadro con un adattamento automatico del diritto svizzero all'evoluzione del diritto europeo. In questi 25 anni c'è anche stato, ben inteso, un certo 9 febbraio 2014, altro successo in casa UDC, l'iniziativa contro l'immigrazione di massa che ha raggelato le relazioni tra Svizzera e UE e che ha messo una spada di Damocle sulla libera circolazione delle persone e con essa su tutti gli accordi commerciali firmati con l'Unione Europea. E torniamo a Christoph Blocher, quale lo sguardo di Christoph Blocher sulla situazione presente? Sentiamolo ancora in questa seconda parte dell'intervista realizzata da Roberto Porta, poi ne riparliamo.
Veniamo ora al presente, signor Blocher. L'obiettivo principale del governo è quello di riuscire a sottoscrivere un accordo quadro con l'Unione Europea, un trattato globale per i bilaterali del futuro. E a ben guardare questo accordo quadro riprende anche gli aspetti più delicati istituzionali già previsti dallo spazio economico europeo bocciato dal popolo 25 anni fa. Si può dire in un certo senso che siamo tornati al punto di partenza?
No, this is even tragic.
È tragico, questo perché la classe politica non ha mai accettato il no popolare allo spazio economico. Comunque non credo che ci troviamo al punto di partenza, no. Oggi siamo in una situazione ancora peggiore. Questo accordo quadro tocca ambiti giuridici più ampi rispetto allo spazio economico. Se lo accettassimo, la Svizzera dovrebbe riprendere il diritto comunitario, sottostare ad un tribunale straniero, europeo. E se i cittadini dovessero decidere in senso opposto ai voleri europei, ci potrebbero persino essere delle ritorsioni. È un pessimo accordo e questa sarà la grande sfida politica dei prossimi anni.
Il Consiglio federale ritiene che questo accordo possa stabilizzare le nostre relazioni con l'Unione Europea e facilitare ancora di più ai nostri esportatori l'accesso al mercato unico europeo, il nostro principale mercato di riferimento. Insomma, ne va della nostra economia. Cosa risponde?
Abbiamo già l'accesso al mercato unico, abbiamo un accordo di libero scambio e i bilaterali. Credo che sia sufficiente, anche se dai bilaterali andrebbe cancellata la libera circolazione delle persone. Il problema è un altro. L'Unione Europea, con l'accordo del Consiglio federale e della maggioranza del Parlamento, mira a legare sempre più il nostro paese alle istituzioni comunitarie. La nostra classe politica vuole l'adesione. L'obiettivo è questo, anche se non lo si ammette, visto che i sondaggi dicono che l'80% dei cittadini è contrario.
Alle Umfragen zeigen, dass 80% der Bevölkerung will nicht mehr in die Europäische Union.
Signor Blocher, insisto sul tema delle esportazioni e delle condizioni quadro ideali per la nostra economia, ma anche per la formazione, per la ricerca, ad esempio, o anche per la sicurezza. In fondo, sono questi gli obiettivi che il Consiglio federale mira a raggiungere attraverso l'accordo quadro con l'Unione Europea, che riguarda appunto l'accesso al mercato unico. Nessuno sta parlando di adesione all'Unione Europea.
Wissen Sie, ich bin Exporteur. Man kauft uns nicht etwas ab wegen diesen Verträgen.
Sa, io sono un esportatore, le posso dire che chi compra da noi noi non lo fa grazie a questi accordi, lo fa perché abbiamo dei buoni prodotti. Mi sembra di ascoltare gli stessi argomenti usati per difendere lo spazio economico. Senza questo accordo la nostra economia andrà a fondo, si diceva allora. A ciò si aggiungono gli interessi dell'economia che continua a difendere questi accordi perché la libera circolazione permette di impiegare manodopera straniera a basso costo, cosa che posso capire, ma questa non è una buona politica economica.
Quindi, signor Blocher, riassumo le vostre posizioni. No all'accordo quadro, no alla libera circolazione con il rischio di compromettere una parte dei bilaterali, no al miliardo di coesione. In altri termini, questo è quasi un azzeramento della nostra politica europea. Che tipo di relazione vuole dunque con l'Unione Europea?
Die gleiche wie mit anderen Ländern. Wir haben eine offene, freundschaftliche Haltung gegenüber allen Ländern der Welt.
La stessa che abbiamo con altri stati. La Svizzera mantiene con tutti i paesi del mondo delle buone relazioni sulla base del rispetto e dell'amicizia. I paesi dell'UE sono i nostri vicini e qui le relazioni devono essere ancora migliori. Ma c'è un ma. Noi vogliamo rimanere indipendenti e decidere in modo autonomo del nostro futuro. Questo va detto all'Unione Europea e sono sicuro che ci capiranno.
Das müssen wir der EU sagen. Das begreifen Sie.
Anche il governo mira a mantenere l'autonomia del nostro paese, ma cerca soluzioni che tengano conto anche della controparte, e la difficoltà è proprio questa, trovare soluzioni di compromesso. Non è così che si deve fare con paesi a noi vicini.
Wir müssen nichts machen.
Non si deve fare niente, nessuna trattativa. Lo ripeto, dobbiamo dire all'UE che in casa nostra decidiamo noi, tutto qui. Se l'UE ha un problema, può parlarne con noi e magari possiamo trovare insieme una soluzione, ma deve anche essere pronta ad ascoltarci se a nostra volta abbiamo delle difficoltà. La Svizzera si comporta così da 700 anni.
Das macht die Schweiz schon seit 700 Jahren so.
E questo era Christoph Blocher. Alessandro Spano, ricominciamo da lei. È il tema che ricorre oramai da anni: come inquadrare le relazioni commerciali tra Svizzera e Unione Europea, continuando sulla via degli accordi bilaterali o raggiungendo un accordo quadro, un accordo istituzionale con un adattamento automatico all'evoluzione del diritto europeo, oppure ancora con una terza via. Mi sembra di aver capito che lei propenda per un continuare con i bilaterali, ma ci spieghi meglio.
Sì, esatto, io sono per questa via, per la via dei bilaterali, perché l'accordo quadro che riprende automaticamente il diritto europeo penso che vada contro le tradizioni e i valori della Svizzera, e quindi noi dobbiamo salvaguardare questi pilastri che hanno reso forte il nostro paese. Però appunto siamo al centro dell'Europa, quindi non possiamo magari come volevo, come diceva Blocher, chiuderci a riccio. Tra l'altro lo stesso Blocher dice che i bilaterali sono importanti, lui nella sua azienda ne sa qualcosa.
Quindi, importanti sì, ma una via percorribile ancora, e molti dicono che sì, non si può più, non si riesce più, e l'Unione Europea, lo sappiamo, continua a chiedere una soluzione diversa.
Ma l'Unione Europea chiaramente fa i suoi interessi come noi facciamo i nostri. L'Unione Europea, come si diceva prima, viene comunque nata da questa volontà di creare pace in un continente che era completamente distrutto, e questa unione interna era uno dei pilastri, è uno dei pilastri dell'Unione Europea, quindi è chiaro che loro vogliono continuare o cercare di implementare sempre di più questa linea. Ma io penso che anche la decisione del contributo di allargamento, dal contributo di coesione, che magari ci arriveremo dopo, penso che sia anche una questione comunque tattica del Consiglio federale per distendere un attimino le relazioni, per vedere cosa succede, una mossa per capire come si muoverà Bruxelles e poi decidere. Ma penso che comunque la volontà politica, mi pare di capire dai dibattiti federali che si fanno, sia comunque quella di continuare con questi accordi, che ricordiamolo, non c'è solo la libera circolazione, ma ce ne sono tanti altri che permettono a tante persone di poter lavorare. Ci sono accordi sull'agricoltura, quelli sulla ricerca, che permettono a tanti studenti di proseguire con dei programmi di ricerca e di innovazione importanti. E leggevo ieri sera che tra l'altro le aziende svizzere con gli accordi bilaterali hanno bisogno di un solo certificato per poter vendere in tutta Europa.
Andrea Sanvido, le butto là qualche dato: la Svizzera esporta il 55% dei suoi beni nell'Unione Europea, dall'Unione Europea arriva in Svizzera il 75% delle importazioni. L'Unione Europea esporta in Svizzera l'8% dei suoi beni e dalla Svizzera ottiene il 6% delle sue importazioni. Lei crede davvero che in questo contesto, come chiede Christoph Blocher, la Svizzera possa negoziare con l'Unione Europea ad armi pari?
Sicuramente Blocher ha delle tematiche molto, molto importanti e obiettivamente credo che non abbia tutti i torti. Sembra un pochettino di capire che lui sia, come dice Spano, sia favorevole agli accordi bilaterali, però bisogna un pochettino mettere dei paletti. Personalmente credo che l'accordo di libera circolazione è assolutamente un accordo svantaggioso per noi, perché ritornando alla tematica di prima, è alla luce degli occhi di tutti quello che ha portato al nostro paese, mentre per quello che concerne ad esempio il miliardo di coesione capisco che possa essere magari un atteggiamento del Consiglio federale di far vedere che siamo tutto sommato aperti ad aiutare e a sostenere l'UE, però d'altro canto io penso abbiamo regalato, perché si tratta di un regalo, una somma incredibile di denaro, e poi a casa nostra abbiamo le casse delle ABS che sono vuote, molto probabilmente si innalzerà l'età pensionistica, non sarà più 65, magari sarà 70 anni. Ecco, rimango un po' scettico, mi viene un po' male allo stomaco pensare che facciamo un po' queste scelte.
Bene. Libera circolazione delle persone e il miliardo dato al fondo di coesione sono i due temi che mi sembra di cui mi sembra abbiate voglia di discutere. Allora Fabrizio Sirica ci dica la sua: la Svizzera, concedendo questo miliardo e 300 milioni senza ottenere di fatto o senza chiedere di fatto niente in cambio, ha giocato una cattiva mossa dal punto di vista del negoziato. E poi la libera circolazione delle persone, l'UDC arriverà presto, verosimilmente con una nuova iniziativa. Ecco, un'iniziativa benvenuta perché almeno si potrà fare chiarezza.
Sì, mi faccio dire innanzitutto che ritengo un bluff quello dell'UDC, nel senso che sul 9 di febbraio hanno fatto anni di campagna, si sono anche rafforzati politicamente grazie a questo, sapendo che c'era una contraddizione con un'altra votazione, quella sui bilaterali, che il popolo svizzero ha accettato. Il Parlamento ha avuto il mandato di fare quello che poteva, ha fatto quello che poteva. Io ero d'accordo sulla posizione UDC di dire: ma se non siamo completamente sicuri che questa è la volontà del popolo, beh, mettiamolo a referendum. Tant'è che io ho sottoscritto il referendum di Nenad Stojanovic dicendo: no, l'UDC non è d'accordo, questa non è rispetto alla volontà del popolo, andiamo fino in fondo. Ecco che lì hanno mostrato che era un bluff, perché si sono tirati indietro. Questo significa che per Christoph Blocher e quelle persone che il suo partito rappresenta, gli accordi bilaterali sono qualcosa di fondamentale per le esportazioni, per tutto quello che significa di meno burocrazia, che sono le rivendicazioni che da sempre li accompagnano e accompagnano gli ambienti liberali. Detto questo, la libera circolazione è un grave problema. Io lo vedo tutti i giorni nella mia attività di sindacalista. Vedo che è una mossa, come dicevo prima, che si inserisce in una politica liberista, in una politica di messa in concorrenza dei lavoratori, in una politica di annientamento dei diritti dei lavoratori. È certamente qualche cosa da rivedere, ma va detto che i bilaterali comprendono molti accordi, molti dei quali, per esempio, penso alla facilità di studiare all'estero per noi giovani e per la ricerca, per lo sviluppo. Ci sono anche degli aspetti positivi. Il punto è che la libera circolazione può essere arginata. Le problematiche enormi che crea sul mercato del lavoro possono e devono essere arginate. E un'altra volta la contraddizione dell'UDC. Perché quando Marina Carobbio in Parlamento chiede di regolamentare le agenzie interinali, che è la porta d'ingresso per moltissimi frontalieri e per annientare un'altra volta e mettere in concorrenza e in ricatto i diritti dei lavoratori, ecco che l'UDC vota contro. Quando chiediamo di inasprire le misure d'accompagnamento in tutela del mercato del lavoro, l'UDC vota contro. Quando chiediamo un salario minimo, che sarà discussione dei prossimi mesi, anche la Lega, che si dice a tutela dei residenti, vota contro, oppure propone dei salari, come nei contratti normali di lavoro, misura accompagnamento, che sono dumping di Stato. Ecco, pendente una mozione di Voduric che chiede di fissare al minimo vitale il minimo salariale ai contratti normali, vedremo che anche questa volta, come sul discorso dei salari minimi, la Lega non verrà dietro. Quindi ecco che c'è un'enorme contraddizione. Io capisco il rancore, la difficoltà di tantissimi lavoratori che quotidianamente incontro rispetto alla libera circolazione, ma va detto che non dobbiamo chiuderci a riccio sull'Europa, dobbiamo chiuderci a riccio in protezione dei diritti. Allora salario minimo, allora contratti collettivi di lavoro, allora diritti.
Romolo Pavlovski, siamo giunti, ahimè, al termine del tempo a nostra disposizione. Allora, in un minuto o di voi, ci dica la sua per chiudere.
Appunto volevo riallacciarmi a quanto hanno già ribadito i miei colleghi per quanto riguarda il miliardo di coesione. Appunto non è servilismo, ma secondo me permetterà di sbloccare un attimino la situazione con l'Unione Europea. Sono comunque soldi svizzeri, gestiti da svizzeri e non dall'Unione Europea, comunque si è distribuito su 10 anni. E per quanto riguarda i bilaterali, come ho già ribadito all'inizio, si tratta comunque di accordi secondo me necessari per la nostra piazza economica, vanno di sicuro,
anche lei proseguirebbe su questa via,
di sicuro, ma vanno discussi con il cambiamento dell'economia, vedasi adesso anche un'economia piuttosto anche come per esempio Uber, come per esempio altre piattaforme molto più moderne. Bisogna rivedere accordi anche in questo genere, rivedere accordi anche relativi allo scambio di informazioni, ma di sicuro la via da seguire secondo me è quella degli accordi bilaterali.
E sull'iniziativa sulla libera circolazione delle persone, pensa che sia opportuna, che permetta finalmente di fare chiarezza politica su questo tema?
Ma secondo me appunto potrebbe essere uno specchio per le allodole, perché non sappiamo bene a cosa andremo incontro. Non appunto limitando la libera circolazione delle persone, rischieremmo piuttosto di appunto chiuderci a riccio e anche facendo cadere appunto tutta un'altra serie di accordi necessari anche per noi giovani, per esempio appunto il poter studiare nei paesi europei, o comunque un altro tipo di accordi che sono necessari anche per la nostra Svizzera.
Quindi una libera circolazione che almeno con lo sguardo dei giovani vuol dire anche una possibilità di andare all'estero, non solo un'opportunità per chi vive all'estero di venire a lavorare in Svizzera. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, per aver partecipato a questa discussione. Ricordo anche che questa sera Modem sarà tra il pubblico con uno dei suoi Modem eventi. Noi saremo all'Aula Magna del Centro Scolastico di Faido per parlare delle prospettive economiche della Leventina un anno dopo l'apertura di Alp Transit, una discussione appunto aperta anche al pubblico, alla quale siete tutti invitati a partecipare. L'appuntamento è, lo ricordo, per le 20:15 a Faido nell'Aula Magna del Centro Scolastico.